ce lo aspettavamo, viva il greco da Nicola Gardini, che aveva riscosso alcuni anni fa un enorme successo internazionale, allora del tutto imprevedibile, era il 2016, con Viva il latino. Era un saggio brillante, quello anche illuminante, che aveva inaugurato un vero e proprio filone editoriale in difesa delle lingue, delle letterature e delle culture classiche. Basti ricordare la lingua geniale, proprio il greco, della giovane Andrea Campolongo. Nicola Gardini è in perenne movimento e non solo perché vive tra Milano, la sua città, e Oxford, nella cui università insegna letteratura italiana e comparata. È saggista, ovviamente, Rinascere, dedicato al Rinascimento italiano, è del 2019, è romanziere, con Le parole perdute di Amelia Lind si era aggiudicato il premio Viareggio nel 2012, è poeta, Istruzioni per dipingere, l'ultima raccolta, è traduttore di Ovidio, Catullo, Emily Dickinson, Auden, Hughes, Simic, Orwell, è pittore. Ma non è tutto, collabora con il Corriere della Sera e con il Domenicale del Sole 24 Ore e lo scorso anno, dopo la scomparsa di Luigi Spagnol, ha ereditato la presidenza della casa editrice Salani, un incarico non di poco conto. E Nicola Gardini è oggi in collegamento con noi da Milano e lo accogliamo con particolare piacere. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno, è bello tornare, grazie dell'invito.
Viva il greco, allora. È pubblicato da Garzanti come i suoi ultimi lavori e porta un sottotitolo che dichiara un proposito divulgativo nel segno del rispetto e della curiosità, alla scoperta della lingua madre. Però Nicola Gardini, a scuola ci hanno sempre insegnato che la nostra lingua madre è il latino. Siamo stati vittime di un equivoco.
Ma no, è una mamma più evidente, diciamo. In realtà la vera mamma del latino è il greco. Non perché il latino derivi dal greco, come potevano pensare i linguisti del 7-800, ma perché la struttura letteraria e grammaticale, l'estetica stilistica del latino si sono costruite per imitazione della grande tradizione greca. Quindi il greco è mamma, diciamo, di tutti, perché sta dietro alla mamma, chiamiamola più vicina a noi, che è il latino, dalla quale poi sono derivate le lingue volgari, ma non solo appunto le lingue parlate, ma anche le lingue letterarie, perché poi di quelle stiamo parlando. Madre poi è un'immagine secondo me più giusta che non lingua delle origini, perché lo stesso greco poi avrà le sue origini. La madre è sempre comunque dentro, diciamo, una genealogia le cui appunto origini sono irrintracciabili, vuoi perché non riusciamo mai a risalire alla prima parola e alla prima lingua del mondo, vuoi perché le influenze, le contaminazioni, i prestiti, gli scambi con le lingue vicine non sono documentabili. Ecco, quindi madre è una metafora, sì, però è anche una realtà storica, perché appunto ha fatto sì che il latino crescesse, si coltivasse e poi insomma noi discendessimo da lì.
Facciamo un passo indietro. Nel 2016 lei pubblicò Viva il latino, che ebbe un successo internazionale. Io non credo che già allora pensasse a un Viva il greco, che è presentato forse in modo un po' semplicistico come ideale gemello del primo. Sono comunque trascorsi 5 anni. Che cosa l'ha spinta a dedicarsi a questa nuova esplorazione?
Questa è una bella constatazione. Allora, io pensai quasi subito di fare un Viva il greco. In realtà, facendo Viva il latino e vedendo appunto l'accoglienza di quel lavoro, mi ritrovai impigliato nel latino davvero nella maniera più bella, più anche stimolante, e mi pareva che quel primo libro sul latino non avesse esaurito tutto quello che potevo ancora fare. E quindi sono passato a un libro su Ovidio, poi a un libro su 10 parole latine, poi a un libro sul Rinascimento con una forte componente latina, visto che il Rinascimento è anche in gran parte latino, e solo adesso, diciamo, mi ritrovo con sì, la libertà, la possibilità di lavorare a quell'antico progetto, perché ripeto, ci avevo pensato quasi subito. Le cose però intanto sono molto cambiate, cioè sia nella mia vita ovviamente, sia nell'editoria che riguarda queste lingue antiche, perché come lei ricordava benissimo, dopo Viva il latino praticamente non c'è stata casa editrice che non si sia sentita in dovere, anche un po' per cavalcare la moda che a sorpresa è nata dopo Viva il latino, di pubblicare qualcosa sulle lingue classiche o sulla cultura antica o sulla mitologia, eccetera eccetera. Adesso forse il discorso è in parte aperto, diciamo, proprio adesso non credo che nessuno si sorprenda più di vedere nell'orizzonte delle letture comuni, saggi, proposte di vario tipo sulla cultura classica. Quindi Viva il Greco arriva un po' come una scommessa, perché appunto ormai è parte di un discorso più ampio. È vero che io sono arrivato a questo libro con più esperienza e anche con la voglia di fare qualcosa di nuovo. È sì un ideale gemello, però è anche un libro molto diverso da Viva il Latino.
In mezzo tra Viva il Latino e questo nuovo Viva il Greco, lei ha scritto un altro libro che ha appena menzionato e che forse almeno per le motivazioni potrebbe aiutarci a capire anche il suo atteggiamento intellettuale, diciamo così, rispetto alla materia che oggi ci presenta. Rinascere, dedicato appunto al Rinascimento italiano, un periodo aureo della cultura europea, non soltanto italiana, un periodo a lei molto caro da tanto tempo. Ha pubblicato altri lavori anche parecchi anni fa. Il suo è un rifiuto del presente, di questo presente, ci vuole invece lanciare un messaggio di altro tipo. Io non la definirei un pessimista cosmico, al contrario.
No, non mi considero un pessimista cosmico, mi considero sicuramente un moderno che crede che il presente non coincide con l'attualità. Il presente è una dimensione temporale che non si riduce alle circostanze in cui viviamo, non si riduce all'oggi, alla nostra esistenza biografica, anagrafica, non è la contemporaneità e basta. Il presente è fatto di passato. Il presente appartiene al passato e naturalmente il passato gli appartiene perché lo determina in misure spesso inquantificabili, comunque tangibili, evidenti. Insomma, noi viviamo una vita della quale osserviamo soltanto piccoli fenomeni. Invece la vita nostra, compresa la nostra esistenza biologica, è cominciata molto molto prima di noi. Questo mio interesse per le lingue antiche è davvero un interesse per il presente, per la complessità del presente. Non sono un passatista, non mi credo tale. Certo, mi rifugio magari anche un po' sentimentalmente in questa grande letteratura che ha davvero dei capolavori, però ecco, non ho l'atteggiamento di Petrarca che diceva io sarei dovuto nascere molti secoli fa. Io sono nato quando sono nato e in qualunque epoca io potessi nascere penso che avrei dovuto avere lo stesso atteggiamento di apertura verso tutto quello che non è qui adesso ma mi rende possibile storicamente, cioè rende possibile il mio essere qui ora e la società in cui vivo e tutto il mondo in cui vivo. Quindi studiare l'antichità non significa semplicemente impratichirsi di lingue tramontate, di culture, di abitudini, di miti, di metafore, significa davvero riformare il nostro concetto di tempo presente. Questa è la mia partita, allargare l'orizzonte storico a cui apparteniamo, cioè portare nella quotidianità i secoli, ecco, allargare, davvero dilatare la percezione del tempo. Io credo che sia la più grande partita di tutta la grande letteratura. Proust l'ha detto molto bene in un romanzo monumentale, che il vero tempo è quello passato che torna nel presente, cioè il recupero del passato, ma non nostalgicamente. Ecco, non si tratta di nostalgia, si tratta veramente di potenziare le nostre capacità intellettive, emotive, sentimentali, per accogliere di più. Ecco, quindi è un discorso sul tempo, ma è anche un discorso poi più ampio, perché si tratta veramente di sentirci in compagnia anche con l'invisibile, che pure agisce continuamente nelle nostre abitudini, nel nostro modo di pensare, di sentire. Cioè, insomma, io non credo di essere come sono perché sono nato quel certo giorno e perché faccio la vita che faccio. Sono come sono anche perché ci sono stati i greci e anche perché c'è stato l'impero romano.
Nicola Gardini, Viva il Greco. È sicuramente un libro apprezzabile da chi ha studiato greco a scuola, va da sé, ma non è destinato a questo pubblico di lettrici e lettori, secondo me. È destinato a chi il greco non l'ha studiato e a chi desidera invece mettersi in gioco, per non dire addirittura in discussione.
Sì, mi piace che lei lo sottolinei perché è così, ci sono molte citazioni greche ma tutte tradotte, non si parla di grammatica, non si parla insomma di verbi o di paradigmi assolutamente, si parla però dell'anima di questa lingua. Viva il greco è davvero un'introduzione all'identità del greco, certo è una pretesa se vogliamo anche eccessiva perché come si fa a dire che una lingua abbia una anima? Tanto più che si lavora su testimonianze scritte che vanno dall'VIII secolo avanti Cristo al II dopo Cristo, quindi un millennio di vita letteraria. Però, diciamo, la mia pretesa è giustificata da due cose, che si tratta appunto di letteratura, quindi di testimonianze reali, concrete, quantificabili, e poi si tratta di tradizione e nella tradizione il tempo scorre molto più lento, cioè un millennio di tradizione scritta antica non significa semplicemente 1000 anni, significa il perdurare di certe tendenze, la trasmissione di costanti culturali, di metafore, di pensieri, di modelli di vita, di sentimenti. E quindi, diciamo, anche se la massa, possiamo dire così, delle testimonianze è enorme, una selezione si può fare proprio sulla base delle costanti o addirittura di una sola costante che io qui metto bene in evidenza, credo, che è la tendenza del greco, che sia Omero, che sia Saffo, che sia Plutarco o Demostene o i tragici o i comici, la tendenza del greco a pronunciarsi per confronti. Il greco sembra che decida di pronunciarsi nel momento in cui un confronto è da mettere in evidenza. Un confronto che può essere tra popoli, greci troiani, già nell'Iliade si comincia proprio così, che può essere tra greci stessi, spartani, ateniesi, oppure anche a livello più privato, tra ospite e ospite, tra amico e amico, tra amante e amato. Insomma, tematicamente questo è molto accertabile. Il greco racconta relazioni, racconta simmetrie, antitesi, contrapposizioni, competizioni, agoni. Il greco è la lingua anche delle gare sportive, lo vediamo benissimo in Pindaro, lo vediamo anche in molti altri autori, naturalmente, è la lingua delle Olimpiadi, ma anche a livello strutturale, proprio sintattico. Il greco si organizza tendenzialmente per contrapposizione. Se c'è una cosa, ce ne deve essere una seconda. Se io faccio così, tu fai cos'ha. Questo mi è venuto veramente incontro con una chiarezza che non aveva quando invece io ero professore di liceo di latino e greco, oppure quando facevo i miei studi classici, già al liceo classico e poi all'università, quando mi sono laureato appunto in lettere classiche. Invece, lavorando su Viva il Greco e volendo dare al mio lettore, ai miei lettori, alle mie lettrici un'immagine riassuntiva, un'immagine sintetica, dove potevo trovarla? Non ne avevo una quando ho cominciato a scrivere, e invece leggendo, confrontando, rapportando questo a quello, cioè facendo esattamente quello che il greco fa, ho proprio visto con chiarezza indiscutibile che questa è la natura del greco. Ecco, la ricerca dell'altro, il porre l'identità sempre in relazione a un'identità concorrente, con la quale cercare un dialogo, un contatto. Talvolta il contatto non riesce, il contatto risulta invece polemico, bellico, addirittura aggressivo, però il greco resta la lingua, e questo è il messaggio, diciamo, che io vorrei comunicare ai miei lettori, resta la lingua della filia, cioè dell'amore, dell'amicizia, dell'intimità, dell'alleanza, della ospitalità. Ecco, filia vuol dire un po' tutto questo. Filia è una parola che troppo facilmente si traduce con amicizia, in realtà indica un rapporto intimo, ravvicinato, fileo vuol dire amo, ma vuol dire anche bacio, io bacio. Quindi con filia c'è sempre l'idea di un ravvicinamento massimo, perfino della compenetrazione. Philotes, altro sostantivo legato a filia, vuol dire addirittura rapporto sessuale. Ecco, per non parlare poi di tutto quello che i greci stessi hanno detto di questa idea della filia.
Nicola Gardini, sono certo che lei potrebbe continuare a parlare e raccontarci di questa dimensione per opposti, per confronti all'infinito, però le faccio un'altra domanda. Emerge fin dalle prime pagine di questo suo viaggio nel mondo greco, nel mondo della Grecia antica, un aspetto fondamentale, la centralità della lingua. Il suo è vero, non è un libro di grammatica di lingua greca, però emerge la centralità della lingua intesa anche come espressione grammaticale, la sua centralità nella nascita e nell'evoluzione del pensiero, il pensiero greco, la sua mitologia, la sua filosofia, la sua letteratura, la sua scienza. È comprensibile in profondità solo se si coglie la natura del discorso linguistico. E già lei faceva prima menzione di questo rapporto tra anima e lingua, e che è proprio il titolo di un capitolo del libro.
Sì, è verissimo. I greci che hanno scritto e ci hanno lasciato queste opere, e che ci permettono di parlare appunto di greco antico, avevano chiarissima la missione artistica del loro dire, del loro parlare. La parola è pubblica per i greci, non è questione privata, queste sono acquisizioni di estetiche molto, molto più tarde. Romantiche, insomma, bisogna arrivare veramente alle lingue volgari qua, oserei dire, e anche lì stiamo attenti sempre a non privatizzare troppo il discorso, sebbene sia stato fatto dalle avanguardie, eccetera, eccetera. Però quando noi affrontiamo la letteratura antica, e questo è uno dei grandi insegnamenti del greco, così come anche del latino, noi leggiamo parole che hanno sempre una destinazione pubblica, pur anche quando sembrino molto private, come, non so, Saffo, i lirici, no? Questo fa sì che la lingua si misuri sempre con un pubblico esigente, con un pubblico da persuadere, un pubblico da ammaliare, un pubblico da affascinare, un pubblico da conquistare. Non c'è scrittore, poeta, tragediografo, commediografo, che non si senta investito del dovere di essere bravo. Ecco, diciamolo in modo molto semplice. Lo stesso Aristofane, insomma, è un commediografo, quindi dovrebbe solo far ridere, pur con la bravura, insomma, delle sue trovate. Ce lo dice chiaramente nelle sue commedie: io sono un grande scrittore, ma non si tratta di superbia, non si tratta di sfoggio, si tratta davvero di un patto morale, anzi etico, diciamo, con la società, perché la parola è responsabilità sociale. Ecco perché i greci hanno sentito moltissimo anche i rischi di una parola mal usata, di una parola che non parli per la verità e per la giustizia, ma invece per il contrario, cioè per la falsificazione e per il torto. Quindi è bene che lei mi induca a pronunciarmi su questa cosa, cioè della forte compenetrazione fra pensiero e azione verbale. Ecco, la parola è azione e come tale deve determinare i comportamenti di chi l'ascolta.
Si tende da un buon secolo a questa parte a contrapporre il pensiero letterario, non direi umanistico, proprio il pensiero letterario, al pensiero della scienza. In questo suo viaggio nella classicità greca, lei in fondo ci racconta di come appunto lo sviluppo del pensiero si possa arricchire principalmente attraverso la dialettica, attraverso questa dimensione per confronti. E in fondo questa è anche la lezione che possiamo imparare da Viva il Greco, appropriarci di questa dimensione, farla nostra e cercare di farla reagire nel nostro vivere nel presente.
Sì, esattamente così. Tra l'altro, lei tira fuori proprio una grossa questione, quella del rapporto tra lettere e scienza. È una dicotomia che oggi si sente moltissimo, è una dicotomia che gli antichi non sentivano, tant'è vero che molti scienziati erano anche poeti. Certo, i greci hanno conosciuto un'altra dicotomia, quella tra poesia e filosofia. In realtà è una dicotomia che nasce con Platone, insomma, per semplificare, perché prima di Platone invece questo non era sentito, poesia e filosofia, e quindi poesia e verità, erano tutt'uno. Comunque, senza entrare in questioni specifiche, la cultura umanistica, e quindi il greco prima di tutto, è una cultura enciclopedica, è una cultura onnicomprensiva, è una cultura che non parcellizza i settori, non crea discipline, ma ricerca costantemente il rapporto tra i saperi. E proprio in questo rapporto, in questa circolazione di conoscenza, sta il senso ultimo di questa grande letteratura antica e anche un modello pedagogico che ha avuto una diffusione millenaria. Ecco, noi stiamo proprio tradendo questo grande modello, perché gli specialismi sono sempre più numerosi, perché anche l'economia determina gli insegnamenti scolastici più di quanto non siamo pronti a dire, però non dimentichiamolo questo modello enciclopedico, cioè questo modello, notate che c'è la parola ciclo in enciclopedia per chi non sa l'etimologia di questa parola, cioè la circolarità, lo scambio continuo, il flusso circolare appunto della conoscenza. Questo non dobbiamo dimenticarlo o rischiamo veramente di non capirci più gli uni con gli altri.